Quello di segno, quello c'è ancora di
segno. Però di segno, prego.
Io mi sto morendo di invidia perché un'assemblea così in comunità ce l'avevo soltanto una volta io. Avevo combinato una certa cosa.
Bisogna combinare qualcosa.
Bisogna combinare qualche cosa perché scatenare. Però sono molto positivo queste cose. Io vorrei intervenire soltanto su alcuni aspetti di tanti argomenti messi in discussione. Quando c'è stata la conferenza del President Conference a Gerusalemme, c'è stato un dibattito sul futuro dell'ebraismo al quale ho partecipato e al quale ho fatto vedere, purtroppo adesso qua non posso farlo collegare, ma sarebbe stato bello farvelo vedere, una fotografia che ho fatto, l'avete visitata qualcuno di voi, a Carmagnola. Carmagnola era una minuscola comunità ebraica piemontese che credo che nei momenti di maggiore splendore abbia non abbia superato le 150 unità.
120.
Allora, 120. Allora, a Carmagnola c'è uno splendido Betacheneset che è ancora visitabile, con una bimà barocca, uno spettacolo. E accanto a questo Betacheneset c'è una stanzetta che non sarà più grande di questo tavolo a quadrato, va bene, nella quale sono ancora disposti quattro banchi. Questi banchi sono a grandezza scalare. E il più piccolo è alto così. Praticamente in questa stanza possono entrare 10 bambini di tutti i livelli possibili. Praticamente la comunità di Carmagnola, che mai ha superato le 150, 120 anime, eccetera, eccetera, non rinunciava all'idea fondamentale che anche un bambino, fosse uno solo, di 2 anni, dovesse essere messo sul banco del suo cheder, della sua stanzetta. Va bene? Allora, questa deve essere chiaro questo, perché quando si è parlato di numeri, vorrei specificare su questo che non bisogna equivocare, anche se ci sta un'unica persona in comunità, anche se ci sta un unico bambino, lo sforzo della comunità deve essere fare studiare questo bambino, e questo non possiamo dimenticarcelo, va bene, questo è prioritario. D'altra parte, avere un atteggiamento... È chiaro che secondo la Torah, chissà, sappiamo bene, i licenziamenti bisogna fare in certa maniera, ma sarà perché io con la mia professione sono abituato a vedere continuamente statistiche e tabelle e valutazione dei dati. Non bisogna fare finta che le cose non succedano. Ora, c'è tutta una riflessione, anzi non c'è una riflessione, c'è poca riflessione, sulle valutazioni che fece la famosa indagine di Della Vergola all'inizio degli anni 70, nella quale aveva fatto un discorso sul futuro dell'ebraismo italiano. Allora, una valutazione superficiale di quelle profezie catastrofiche dice che hanno completamente toppato. Non è così. Il quadro è molto più variegato, non è questa la diagnosi che bisogna fare. Dal punto di vista numerico queste profezie hanno perfettamente centrato l'argomento, perché se a Torino c'erano 1500 ebrei sono diventati 800, se a Venezia ce n'erano tante sono diventati il 60% di quanto ce n'erano, va bene? Allora questo è un dato rispetto al quale, anche se un singolo ebreo è fondamentale, non bisogna rimanere indifferenti, perché quei 600 ebrei che sono rimasti sono ciascuno importante, ma quegli altri 400 che ci siamo persi, qual è la nostra responsabilità su quelli che ci siamo persi? Qual è la nostra responsabilità su quelli che dobbiamo pensare? Anche, e allora su questo dobbiamo riflettere. Allora, quando io ho portato dei dati, non è che sui dati bisogna sputare, i dati li ho portati per far vedere un dato fondamentale, che noi siamo peggio della società circostanze che si è completamente sbracata sui suoi valori fondanti. Noi abbiamo scelto una strada ancora peggio, va bene? Ora, rispetto a questa soluzione, le comunità si sono, c'è questo fenomeno di polarizzazione, io lo chiamo fenomeno di polarizzazione, perché da una parte c'è un abbandono, un rilassamento e dall'altra parte c'è uno zoccolo duro che si è diventato sempre più duro, in cui l'osservanza è cresciuta. Se le comunità oggi, che prima sono calate numericamente, oggi magari hanno un minyan, è perché si è sviluppata in qualche modo la coscienza che bisogna tenere duro, va bene? Allora questo è molto positivo. Ma il segnale deve essere proprio questo, dobbiamo investire in queste cose. Se prima la gente si sposava perché nella società intorno si sposava, faceva una cosa ebraica, Bisogna stare attenti, perché anche se uno fa un comportamento perché la società circostante ce lo impone, anche questa è assimilazione, anche se questo comportamento è conforme in qualche modo alla Torah. Noi dobbiamo fare le nostre scelte, perché queste scelte sono nostre e non perché gli altri ce le danno. E quello che voglio cercare di mostrare e far capire che noi stiamo completamente trascinati dalle scelte altrui e non mettiamo in atto i meccanismi di resistenza che sono necessari. Qua il problema non è che viene continuamente rinfacciato che i rabbini vorrebbero pochi ma buoni. Io personalmente ne voglio molti ma buoni, e questo è il problema su cui bisogna lavorare.
Ok, allora spero di ricordarmi le domande che mi sono state fatte direttamente, perché
Joran se le ricorda,
sì, vabbè. Però non gliele faccio ripetere.
E soprattutto non do le risposte.
Anche perché sono riuscito a prendere il microfono, se adesso pretende che ritenermi il microfono, già la cosa comincia a preoccupare. Allora, dunque... scusate, rispondo molto in disordine. Ok, comincio poi a rispondere alla domanda sul perché non a casa mia. Grazie per aver considerato Via Guastalla a casa mia. Grazie per aver considerato Via Guastalla a casa mia. Credo che mi si possa accusare di molte cose. Momento, ok, vuoi rispondere? Credo di poter essere accusato di molte cose, ma non di trascurare Via Guastalla. Per adesso tutto quello che ho fatto l'ho fatto Via Guastalla, ho organizzato Shabbaton per giovani, l'ho organizzato in Via Guastalla, credo di essere quasi mai andato via da contenti. Io però, e mi dispiace, non voglio fare una battutaccia, non voglio fare una battuta retorica, considero questa casa mia. Non voglio essere retorico, io credo che sia giusto considerarla così, perché se no, veramente, che comunità siamo? Se questa non è casa mia, che comunità siamo noi? Visto che questa critica mi è stata già fatta, volevo ricordare che in questo tempio, in questa sala, è cominciato per iniziativa di Rav della Rocca il lancio di un'iniziativa importante che è il centro di formazione, in cui era presente il presidente dell'Unione delle Comunità, il presidente della comunità, ero presente io, era presente un sacco di gente, ed è stato deciso di farla al Noam. E io quello che vorrei è che si facessero varie cose, da varie parti, in questa comunità. Ma c'è anche un altro problema. Farla a Via Guastalla, secondo me, dava un messaggio che il problema era, visto che Via Guastalla in maniera sbagliata viene vista come il tempio della comunità italiana, non credo che Via Guastalla sia il tempio della comunità italiana, anche perché non è neanche così da un punto di vista pratico, però diciamo che così è recepita, significa dire che il problema che trattiamo oggi è il problema della comunità italiana e non del resto della comunità, mentre non credo che sia così. Io credo che sia il problema di tutta la comunità, e per questo non lo faccio in Via Scala e non ho voluto farlo in Via Scala. Ok, la battuta c'è, cioè... va bene.
Dov'è che va la disegna a fare le riunioni a Roma?
Non ripeto. La battuta è carina. Vabbè. Allora, scusate, io non volevo rispondere a Rifa John e rispondere alla signora Supino. Non volevo intervenire sull'argomento, ho già dato la mia risposta sull'argomento, credo di aver spiegato onestamente qual era la mia posizione sulla questione del catering del data in kasher in un matrimonio misto. Perché è questo? Rav Vizeni ha portato una risposta di Halakha data da Imara Bazak. Vorrei chiarire una cosa. Io capisco che il problema di Halakha possa essere opinabile, però io non posso non dare una risposta halakhica, e vorrei che fosse chiaro. La mia risposta è halakhica, ma non è solo una risposta halakhica. Ho provato anche a dirlo, perché non è solo una risposta halakhica. Io non sto punendo delle persone, non sto facendo del male a qualcuno, non, anche se ovviamente si fa del male a qualcuno. Guardate che si fa del male a qualcuno in moltissimi casi. Ogni volta che si ha a che fare con le persone si rischia di fare del male a qualcuno. C'è un grande maestro contemporaneo, che è Rabbi Chaim Shmuelevich, che dice che avere a che fare con le persone è come avere a che fare col fuoco: prima o poi ci si scotta. E prima o poi ci si scotta, e sono assolutamente convinto che prima o poi ci si scotti, e sono assolutamente convinto che anche in buona fede si possa fare del male. Però vorrei chiarire qual è la risposta. La risposta non è questa, il problema non è questo. Il problema è molto banale. Il problema, la mia, non è un'opposizione a una persona particolare, o a due persone particolari, o a 10 persone particolari. La mia risposta era, il problema era il matrimonio misto. Una Teudat Kashrut sul matrimonio misto significa che quella Teudat Kashrut viene data al matrimonio e non solo al cibo. E questo, vorrei che, e questo è il messaggio, questo è un messaggio abbastanza evidente per chiunque venga in quel posto. Io posso anche fare tante cose, posso partecipare, posso fare tante cose. Tutte queste cose non sono neutre, niente di quello che facciamo è neutro. Vorrei che fosse chiaro, niente di quello che facciamo è neutro. Noi comunichiamo in tanti modi, noi comunichiamo continuamente, qualunque cosa facciamo, noi comunichiamo. Se io faccio una smorfia, in questo momento sto comunicando. Se io intervengo in un modo o in un altro, sto comunicando. Se uso delle parole, sto comunicando. Qualunque cosa faccia, io sto comunicando. Bene, io ho deciso che quella comunicazione fosse una comunicazione profondamente sbagliata. Perché? E qui vengo al problema dell'avvicinamento e dell'allontanamento. Quella comunicazione ritengo che fosse profondamente sbagliata, perché quando parliamo di avvicinare o di allontanare, il problema è che dobbiamo decidere avvicinare a cosa e allontanare da cosa. Quando io do un messaggio chiaro e dico, per me il matrimonio misto è sbagliato, in quel momento so a che cosa sto avvicinando, come quando do altri messaggi, quando io dico che la scuola è importante, quando io dico che un Beta Knesset è importante. Attenzione, lo dico, e lo dico nella pratica, perché dirlo non serve, in realtà serve fino a un certo punto, quando lo dico con l'esempio, quando lo dico con la mia vita. In quel momento io sto comunicando dei messaggi, e quando io avvicino una persona io so a cosa la sto avvicinando. Se invece io non so a che cosa la sto avvicinando, io in realtà sto dando dei messaggi molto confusi, sto dicendo che avvicinarsi alla comunità può essere qualunque cosa. Può essere vedere un film israeliano, può essere leggere letteratura yiddish, tutto questo è avvicinamento. Ora, a me va benissimo vedere un film israeliano, mi piace anche leggere letteratura yiddish, mi va benissimo. Non ritengo che avvicinamento all'ebraismo sia né vedere un film israeliano né avvicinamento alla letteratura yiddish. Credo che faccia parte della cultura personale, mi va benissimo, non ho niente in contrario neanche se legge letteratura italiana non yiddish e non ebraica, non di ebrei soprattutto, mi va benissimo. Ma nel momento in cui io devo avvicinare una persona, io gli devo dire verso cosa la sto avvicinando, gli devo dare un messaggio chiaro. Nel momento in cui io faccio azioni contraddittorie, io sto dando messaggi confusi, anzi sto dando messaggi contraddittori. Da un punto di vista, io non so cosa sia da un punto di vista psicoanalitico, da un punto di vista educativo è micidiale. Dare un messaggio contraddittorio è micidiale. Rispondo di nuovo a Fragione. Fragione ha usato un termine che è questo, fra virgolette, uno sbaglio fra virgolette. Ora, io ritengo che lui abbia tutti i diritti, assolutamente tutti i diritti, di dire che quello è uno sbaglio fra virgolette, che vuol dire che non è uno sbaglio, scusate, traduco, perché in italiano vuol dire questo, Dire uno sbaglio tra virgolette vuol dire che quello non è uno sbaglio. Bene, il mio messaggio è che quello è uno sbaglio. Non che non è uno sbaglio, non è che è uno sbaglio tra virgolette, ma che è uno sbaglio. E se lo devo comunicare deve essere chiaro quello che sto dicendo.
Chiedo se c'è Rap della Rocca, mi sembrava, potesse intervenire, e poi Massimo.
Posso soltanto aggiungere una cosa, scusate,
intervento di Silvia secondo me è un intervento importante, vorrei che fosse chiaro, un intervento molto importante. Silvia ha posto dei problemi che non è detto che siano di Milano, perché Silvia sta parlando della comunità della scuola ebraica di Roma, vorrei che fosse chiaro, Roma. Ok, va bene, quindi può darsi che noi siamo perfetti, quindi tu non puoi escludere che noi siamo perfetti, non lo puoi escludere, non la conosci, non puoi escludere. Ok, a parte gli scherzi, io ritengo che noi non siamo perfetti, nonostante tutto, nonostante il mio amore per la scuola ebraica, credo che non siamo perfetti. Allora, come, cosa si fa a questo punto?
Prego.
Scusate.
Silenzio.
Cosa si fa a questo punto? Io credo che ebraicamente dobbiamo spaccarci la testa, capire quali sono i difetti, ovviamente avremo delle idee molto diverse su quali sono i difetti, tentare di perlomeno di correggere i difetti che riteniamo tutti, insomma, i difetti che abbiamo in comune, ma lo possiamo fare se tutti ci entriamo dentro. Signora, io, se tutti entriamo dentro in questa scuola con i suoi difetti. Mi dispiace, io capisco che questo possa essere un problema, però questa scuola ha bisogno di persone, ha bisogno che tutte le parti di questa comunità siano dentro e possono essere dentro se ci sono nella pratica, ripeto, criticandola, tentando di cambiarla, tentando di cambiare, di dire quali sono i difetti. Tutto questo è vero, tutto questo va bene. Però dobbiamo essere dentro, se non siamo dentro è difficilissimo, ricevere una critica dall'esterno è quasi impossibile, non accetta mai nessuno.
Ciao, bravo della Rocca.
Sì. L'intervento di Stefano Iezum è stato in effetti un lancio nei suoi sedi di dolore, dove giustamente Stefano Iezum ha chiesto a tutti,
ti pregheremo un attimo di silenzio per cortesia,
ha chiesto a tutti di non erigersi a giudici supremi, nessuno può proferire giudizi dall'alto standosene in finestra, perché come ha detto la prima, questo è un problema che ci riguarda a tutti, riguarda i bambini, riguarda a tutti, nessuno è immune da questo tipo di scelta familiare. Un problema che ha toccato anche a Moisè Rabbeinu con i suoi figli, uno dei quali si è perso completamente. Per cui questo è un grido di dolore che la comunità credo ha sentito. Ci sono progetti ad hoc per cercare di andare in conto, di aiutare questi percorsi, per cui questo disagio credo che sia non solo sentito, ma c'è un grande sforzo a andare incontro a questo disagio. Molto spesso però non ci si può arrangiare su questo disagio, e io credo che quello che Stefano Iezum ha chiamato un disagio dei non religiosi, io a volte venisse fatto uno sforzo di reciprocità. Io ricordo quando nella scuola di Roma si facevano gite scolastiche con insegnanti che portavano i ragazzi nelle chiese, e probabilmente quando io studiavo a scuola e allora le zaine e chiese hanno 3 o 4 eravamo considerati degli ottantisti, eravamo considerati degli oscurantisti, delle persone bigotte contro la cultura. Allora il disagio è molto reciproco. Il disagio è reciproco quando un rabbino è in una casa e gli si prepara il cibo a parte, che mangia come in un lazzaretto o come un emarginato. E questo ancora succede. Il disagio è quando un ebreo, per chi osserva le mitzvot, è considerato un tipo strano, un tipo oscurantista. Per cui io chiedo a tutti, voglio chiamare anche a coloro che sono lontani da Laura, a guardare e qualche volta a sforzarsi a giudicare con meno sussiego, con meno sferzanza intellettualistica questa osservanza, e seppure fanno difficoltà a entrare in un bel tacchese, a fare il mitzvot, ma di mettersi a studiare, perché la strada è sicuramente molto in salita, ma noi potremo percorrerla soltanto se ci mettiamo in una direzione di cooperazione e non di concorrenza. Quindi spero che i non osservati come tutti possano sempre fare tante domande a Parim, metterli in difficoltà da un punto di vista di Torah, che parlarsi può significare tante cose. C'è un linguaggio assertivo e c'è un linguaggio interrogativo. Un linguaggio assertivo non è un linguaggio ebraico. Per cui continuiamo a fare domande ai nostri rabbini e a tornare a studiare Torah.
Grazie Randella Rocca. Siccome c'è ancora poco tempo, però per una cortesia da parte del pubblico, 2 domande sintetiche da Rami Galante e poi dal Signore, e poi subito la risposta. Grazie.
Sì, buonasera, sono Rami Galante e sono uno dei consiglieri di missionario. Non sarà una domanda mia, ma brevemente volevo spiegare una cosa. Io sono di quelli che ha letto la lettera di Stefano Zurulun. Stefano è liberissimo ovviamente di dire quel che vuole, non c'è una dittatura in questa comunità, però ho visto che questa lettera portava in sé alcune segni di, cioè di divisione. Questa è stata la mia interpretazione. L'ho interpretata così, la mia interpretazione personale, perché ho letto un attacco al rabbino. Credo che il rabbino non sia solo il rabbino dei religiosi, sia il rabbino di tutti quanti noi, e abbiamo bisogno di una persona veramente che sia un punto di riferimento. Ecco, questo è quello che mi sento di dire e passo a parola.
Grazie Rami Galante. Io penso che comunque la serata abbia dato ampia dimostrazione, però io prima di chiudere devo dare la parola a Rami Tetti. Prego.
Sì, volevo molto brevemente rispondere a una domanda alla quale nessuno finora ha risposto, è quella di Sharon Kaufman. È una domanda molto importante la sua, cioè il cambiamento, se cambiamento c'è stato, o quantomeno diciamo l'aumento di rigore nell'applicazione della halakha, è causa della situazione di divisione, di sofferenza di alcuni, di allontanamento di alcuni, o è un tentativo di porvi un rimedio? Ma io avevo inizialmente accennato a questo aspetto.
Per cortesia, silenzio, perché i rabbanin stanno ancora dando delle risposte e vorremmo ascoltarle. Il religioso, silenzio, grazie.
Mi è piaciuto il raggiungimento. Dicevo, inizialmente avevo cominciato proprio col dire che la halakha, in quanto halakha, cioè qualche cosa in movimento, deve tenere conto delle mutate condizioni. Di fatto, se c'è stato un irrigidimento, o forse più che un irrigidimento, una scelta di una linea di condotta, è dipeso proprio dal rendersi conto che il tipo di atteggiamento che alachicamente sempre nel rispetto dell'alaka, i rabbini avevano ottenuto fino a quel momento, non rispondeva più a determinate esigenze. Faccio un esempio molto banale. È stato ricordato un incontro in aula magna della scuola alcuni anni fa in merito alla questione dei ghiurin, delle conversioni. Ecco, in preparazione di quell'incontro io avevo fatto un semplice calcolo statistico. Avevo guardato nei registri del Bet Din di Milano quante conversioni di bambini erano state fatte esattamente 20 anni prima, e la cifra era piuttosto notevole, 127. E
quanti anni?
No, in un determinato anno,
in un determinato anno,
20 anni dopo, di quei 127, adesso sono andato a cercare i nomi, iscritti in comunità ce n'erano 20. Era evidente che non avevamo capito qualche cosa a suo tempo, che sia pure agendo nel rispetto della halakha, non si stava facendo un buon servizio, e quindi era necessario applicare la halakha in maniera diversa. Questo, con le debite differenze, può valere per un'infinità di cose. In ogni caso, l'attenzione del rabbinato in Italia, adesso prima ho parlato come Rav Elia Lichetti, un rabbino che qualcuno dei presenti conosce, adesso parlo del rabbinato in Italia, quindi indossando la giacca, il cappello, quel che volete, del presidente dell'Assemblea dei Rabbini d'Italia. Il rabbinato in Italia da sempre e anche in questi anni è estremamente attento a interpretare la halakha, ma soprattutto anche a cercare di porgerla in maniera che la gente che vuol capire cerchi di capirla, e a essere disponibile sempre per chiarimenti, per spiegazioni, per aiutare a girare, a superare i problemi nella maniera migliore possibile per tutta la collettività.
Grazie Rav Lichetti. Adesso è il microfono, per cortesia, a Rav Lazar.
Normalmente c'è anche un momento di pubblicità, perciò devo immettere qui un piccolo punto di pubblicità. Quando si tratta di avvicinare e allontanare, posso dire senza aver paura di essere contraddetto, che i cosiddetti ultra-ortodossi religiosi, chassidici, Chabad, Lubavitch, quello che vogliamo chiamare, non si tratta di chasfa khalil, di allontanare. Non si tratta, e questo quasi tutti chi sono qui in sala possono confermare, che chiunque ha avuto qualche contatto con uno dei nostri cosiddetti rappresentanti non è stato allontanato. Non si tratta di allontanare, però si tratta di una cosa molto semplice. Oggi il mondo vive in modo scientifico. Quando uno arriva in un certo ospedale, che diciamo un ospedale oncologico, lui ha malattia diciamo nell'occhio, viene allontanato, lo dicono: qui non è il tuo posto, Ma è un allontanamento o in contrario un aiuto di chi lui trova il posto giusto. Perciò per il futuro sono stato chiesto qui da varie persone, va bene, abbiamo parlato del passato, adesso come si comporta, cosa dobbiamo fare? Allora, prima cosa, educazione dei figli, è un'educazione chiaro, senza che loro possano avere questi problemi, dubbi, eccetera. Seconda cosa, queste famiglie che nel passato sono entrate in questo, si può dire, ospedale sbagliato, devono essere avvicinate. Chi dice, se veramente vogliono far parte della comunità ebraica, chi dice che loro non possono passare e diventare Gerim, di diventare ebrei, non ebrei soltanto per far parte di un club sociale o qualche organizzazione, ma di diventare ebrei. Che problema c'è? Ci sono tantissimi in tutto il mondo che un non ebreo si sposa con un ebreo perché vuole essere ebreo. Che problema c'è? Che diventa ebreo, che studia, che pratica e diventa un ebreo. Perciò non è qui di allontanare, è semplicemente di stabilire le cose come sono, e in questa maniera, e ripeto, per carità, nessuno viene allontanato. Ti dico soltanto un esempio: nel nuovo Bet HaKnesset Bet Shlomo in Corso Lodi c'è, sono varie cose ho avuto una conferenza che c'era lì un prete eccetera eccetera, chi lo allontana? E c'è una lezione che la Broda dà per non ebrei, non c'è nessun problema, soltanto che devono essere chiaro tondo che questo è così così, questo non è una cosa di odio o di razzismo eccetera, è semplicemente di stabilire le cose come sono. Perciò vi auguro tutti quanti di prendere la nostra vita in mano e portare avanti veramente una comunità ebraica.
Grazie, Roberto.